If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Army of Two.
Oh, oggi si parla di un gioco ignorante, si parla proprio di un gioco che ci è piaciuto tanto, l'abbiamo stragiocato io e Yuga, ma prima di cominciare ringraziamo quelli che sono i nostri mecenate, il co-op che abbiamo insieme a voi che ci supportate tramite la piattaforma Ko-fi su enciclopediadeivideogiochi.it. Trovate un tastone scritto supporta questo progetto e potete contribuire e darci una mano a migliorare il nostro studio di registrazione e tutto quello che facciamo, compresi anche i viaggi che facciamo alle varie convention. Insomma, ne sentirete parlare sempre di più del fatto che giriamo e vi incontriamo dal vivo, perché è bello poter non solo arricchire l'enciclopedia dei videogiochi con le vostre voci, ma anche proprio con le vostre esperienze che ci dite e ci raccontate. È bello una pagina alla volta farlo diventare sempre più grande questo bel progetto.
Esatto, e con i vostri fondi ci piacerebbe fare un tour bus dell'enciclopedia dei videogiochi dove vi veniamo a paracattare in giro per l'Italia e fare questo mega tour a parlare tutti insieme.
Esatto, facciamo le puntate itineranti. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pix Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
E come sempre vi ricordiamo che se volete far comunque parte dell'enciclopedia dei videogiochi, anche solo con la vostra presenza, potete farlo sempre su enciclopediadeivideogiochi.it lasciandoci un vostro vocale riguardo i vari episodi, quello che vi è piaciuto di più o comunque quello che sentite di poter dare un contributo. Quindi delle aggiunte, i nostri episodi non sono delle pagine fisse, lo spazio è letteralmente infinito, quindi tutto quello che voi potete aggiungere come specifiche, aneddoti, qualcosa che non è stato detto, potete farlo mandandoci in vocale e noi possiamo inserirlo all'interno degli episodi rendendo sempre più ricca questa enciclopedia.
E parliamo di Army of Two. Army of Two è un gioco che, come vi abbiamo detto, abbiamo giocato insieme, l'abbiamo giocato su Xbox 360. È un gioco che in quel periodo lì eravamo ancora ad abitare insieme nella nostra cameretta con due letti e questa TV con l'Xbox. E ci trovavamo, tu eri all'università, venivi ogni tanto, credo fosse quel periodo là, o subito dopo, ma comunque lavoravi molto spesso e quindi ci vedevamo poco durante la settimana e avevamo i weekend da dedicare per poter giocare insieme a qualcosa. È stato il periodo in cui o giocavo io a qualcosa e tu mi guardavi, o tu giocavi qualcosa e io ti guardavo, e i momenti in cui giocavamo in co-op. Ne abbiamo fatte tantissime di queste giocate co-op, tra cui appunto Army of Two, e quindi volevamo dedicargli questa puntata.
Sì, esatto, era il periodo in cui io lavoravo di notte e tu studiavi di giorno, quindi non riuscivamo mai a trovare abbastanza tempo per dedicargli. Però questo gioco è stato molto divertente perché noi come co-op abbiamo sempre giocato i picchiaduro scorrimento, come avete visto anche sul canale YouTube, e quando ne parliamo sono tutti giochi che abbiamo provato e ci siamo sempre divertiti un sacco a fare. Questo qui è stata una cosa un po' particolare perché usciva un po' dai canoni dei giochi a cui eravamo abituati a giocare insieme. Ci siamo andati questa sfida perché l'idea era interessante, il gioco era, come vedrete, abbastanza ignorante, però le meccaniche di gioco e l'esperienza accattivante che avevamo un sentore che questo gioco avrebbe potuto dare delle soddisfazioni, e effettivamente l'abbiamo preso effettivamente un po' sotto gamba, nel senso, vediamo come va, magari è cacciarone, ci piace, basta. Invece devo dire che con le sue meccaniche, come vedrete adesso nella prossima parte dove ne parleremo magari un po' più nel dettaglio, questo gioco offre un sacco di spunti ed è fatto proprio per giocare in compagnia.
Sì, è uno di quei giochi che nasce in un periodo fatto apposta per i giochi militari, e questo ha questa particolarità in più.
Ma adesso indossiamo tutti le nostre maschere da battaglia, pimpiamo al massimo le nostre armi dorate, mettiamogli tutti gli accessori possibili e immaginabili per tuffarci nelle missioni di questo Army of Two, ascoltando prima una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Army of Two, un gioco del 2008 sviluppato da EA Montreal, pubblicato ovviamente da EA e uscito solamente per PlayStation 3 e Xbox 360. In questo caso non c'è l'uscita per PC che ci si aspetterebbe da questo genere di giochi in quegli anni. È ovviamente third person shooter, ovviamente da giocare con i due personaggi principali, con delle meccaniche molto particolari come vedremo.
Allora, intanto io dico subito che, visto che noi siamo fortunati che quando facciamo uscire un episodio su un gioco è perché fondamentalmente vogliamo delle remastered o delle uscite particolari, e conoscendo Army of Two non succederà mai, ma se vedete che viene annunciata una versione PC remastered sulla scia di It Takes Two e i giochi split screen che sono usciti, magari salterà fuori qualcosa anche per Army of Two, proprio perché questa è stata la difficoltà iniziale. Essendo un gioco che utilizzava lo split screen, non era così facile l'idea di farlo in versione PC, perché proprio è un couch co-op, soprattutto, cioè ti metti sul divano con due pad e giochi immediatamente, sia che sei con la PlayStation 3 o con l'Xbox 360. È un gioco che è nato con questo focus perché siamo in un momento, come vi dicevamo, in cui i giochi militari, soprattutto terza persona, vanno tanto di moda, vedendo l'uscita di Gears of War. Se volete saperne di più di Gears of War, c'è il nostro episodio con Farenz, il 166. Esce nel 2006 Gears of War e un po' rivoluziona quello che era il third person del tempo, ma cominciano a uscire diversi giochi che parlano di questo. C'è ovviamente Call of Duty che sta diventando sempre più popolare, uscirà Modern Warfare che è uno dei titoli più famosi. Siamo post l'ondata di shooter in prima persona militari, i vari Medal of Honor, Soldier of Fortune e quei giochi là. È passato un po' di tempo, ma diciamo che l'ondata c'è stata, e siamo in un periodo in cui, post i giochi più grandi, si cerca di creare, tutti cercano la fetta di torta di questa torta militare. Oddio, adesso mi sono immaginato la torta mimetica così, però l'idea è quella di portare un gioco militare che abbia qualcosa di diverso, una gimmick, un aspetto completamente che non hanno gli altri.
Una cosa sorprendente di questo sviluppo non è tanto come l'hanno fatto, ma chi l'ha fatto. Infatti parliamo di EA, che fino ad ora, in questi anni qua, ci ha abituato soprattutto a giochi sportivi. FIFA, NHL, football, tutti i giochi sportivi erano preda di EA, e ancora adesso ovviamente a questo marchio. In questo caso EA decide di cavalcare appunto la scia, anche con Medal of Honor, che è stata sempre pubblicata da EA, cerca di immettersi sul mercato anche prendendo questa fetta di videogiocatori che, come detto, dopo un po' la rivoluzione che ha avuto Gears of War, quindi anche col sistema di coperture, ci sono delle meccaniche nuove che si possono esplorare, e come tutte le cose, quando inserisci degli elementi innovativi, magari c'erano già ma vengono portati in auge, ovviamente si cerca di trovare modi alternativi per renderlo interessante. per tutti quanti. E infatti la EA lascia lo sviluppo del progetto alla sua divisione a Montreal. Quindi che anche lì aveva fatto qualche gioco un po' particolare in realtà, EA Montreal, ad esempio la serie di SSX, che è quello di snowboard, che però è un po' fuori di testa rispetto ai giochi più realistici dell'EA classica. In questo caso si lanciano in questo Army of Two e ne faranno anche i vari seguiti, quindi il lavoro che hanno fatto gli riviene confermato poi per le uscite successive, e creano questo gioco molto avvincente, ribadisco, se giocato in compagnia. C'è la possibilità di giocare in single player tranquillamente, perché ovviamente non potevano evitare quella fetta di mercato, quei giocatori che purtroppo giocano solo da soli. C'era la possibilità di giocare col co-op online, ma purtroppo dopo soli 3 anni, quindi già nel 2011, viene soppresso, vengono chiusi i server. Tutt'oggi anch'io, che sono possessore di un gioco della copia di Army of Two, non posso giocare online in questo caso, e quindi giustamente non potendo giocare con qualcuno a casa si gioca in single player. Ma lo sconsiglio, perché la IA del vostro compagno giocando in single player non è delle migliori. Infatti se trovate online, se cercate in internet, trovate un sacco di video divertenti dove il vostro compagno, che dovrebbe curarvi, dovrebbe darvi una mano, invece mi porta nelle peggiori situazioni possibili immaginabili e che se giocato in compagnia lo butti anche sul ridere, quindi ti arrabbi col tuo amico, col tuo fratello, invece lì sulla IA ti arrabbi solo col gioco, quindi ti rovina comunque l'esperienza di gioco.
Sì, l'intelligenza artificiale, che appunto non è che è stata sviluppata benissimo, migliorerà un pochino nel seguito. Effettivamente hanno sistemato un po' le cose. È interessante perché in single player questa cosa l'ho riprovata recentemente, insomma, per preparare questo episodio. Il fatto che puoi dare i comandi, non mi ricordavo questa cosa, che ci sono i comandi che puoi assegnare, sono i 4 comandi con i direzionali, e sono molto simili a quelli di Mass Effect, più o meno. Il comando vai dritto, stai qua, seguimi, sii più o meno aggressivo con gli avversari. Diciamo che funzionano un pochino questi comandi, ma appunto come diceva Yuga, lì l'intelligenza artificiale tua e anche quella dei nemici fa un po' quello che vuole.
Il fatto di giocare in co-op e che questo gioco sia stato studiato appositamente per questa tipologia di gioco la si vede, e secondo me è un punto a favore, è un qualcosa che sono riusciti a fare in maniera positiva, hanno concluso il lavoro degnamente. Il fatto che ci sono delle meccaniche di gioco che ti obbligano a cooperare, non solo dal punto di vista dello shooting, della sparatoria, ma anche proprio del superare alcune fasi di gioco, alcune aree di gioco, quindi un aspetto magari più platform, cooperativo, quindi si può andare avanti solo con, ad esempio, facendo la scaletta per superare dei muri più alti e darsi una mano poi a risalire. Sono degli elementi che sono fondamentali, ti fanno legare col tuo compagno, non ti lasciano, non c'è quello più bravo che va avanti e rimane qualcuno indietro, devi proseguire in coppia, letteralmente in coppia. La meccanica principale di questo gioco è che è appunto diventata famosa adesso magari più negli MMORPG, ma qui sentiamo forse per la prima volta la questione dell'agro, quindi l'attirare l'attenzione del fuoco nemico con svariate possibilità.
Sì, è una meccanica che non è ancora così famosa, è un termine che oggi agro usiamo tantissimo nei videogiochi di tantissimi aspetti, gli MMORPG, ma uno potrebbe fare la stessa cosa con i vari Dota, con i vari League of Legends, che c'è l'aggro, c'è questo concetto, ecco, insomma, nel videogioco. Anche i vari StarCraft, i vari RTS hanno la stessa cosa identica. Qui è una meccanica fondamentale che viene insegnata proprio nella prima fase di gioco, in cui, continuando a colpire il nemico facendo fuoco di copertura, una delle tattiche classiche militari, abbiamo un metro, proprio una barra che si carica e propende un ago di una bilancia, sostanzialmente, che propende tra i due personaggi protagonisti. Nel momento in cui supera una soglia, quella persona diventa aggro e quindi si illumina letteralmente di rosso e tutti i nemici continuano ad attaccare solo lui, e di conseguenza l'altra persona diventa invisibile, letteralmente invisibile. Cioè puoi fare anche delle cose molto divertenti, come arrivare a un centimetro dal nemico che non si accorge che tu sei esattamente lì.
Il nemico si dimentica totalmente di noi finché non ricominceremo a sparare, e quindi riporteremo la lancetta dalla nostra parte. Interessante anche il fatto che non solo questa lancetta si possa spostare in base a quanto spariamo, ma anche al tipo di arma che stiamo maneggiando in quel momento. E infatti più l'arma sarà pesante, e ci viene spiegato nel tutorial iniziale, più l'arma sarà pesante più sarà pericolosa per il nemico, e quindi tenderanno a venire verso chi avrà l'arma più pesante. E il fatto che in questo questo gioco tu ti possa scambiare anche le armi a vicenda, può essere da quel tocco minimo di strategia in magari chi può essere più esperto rispetto all'altro in una fase di gioco o in una struttura magari diversa di gioco, dove uno eccelle meglio dell'altro, scambiandosi le armi si può fare un attimo di preparazione strategica, di preparazione su chi cercherà di andare avanti indisturbato rispetto all'altro.
Sì, dal punto di vista delle armi questo gioco veramente si sbizzarrisce con la quantità diversa che possiamo utilizzare, perché ci sono mitragliatrici, mitragliatrici leggere, fucili a pompa, ci sono lanciagranate, ci sono il mitragliatore, le pistoline, insomma il fucile di precisione, cioè veramente di tutto di più, e ciascuna di esse ha delle caratteristiche ovviamente che possono essere migliorate all'interno delle varie missioni con quella che è l'esperienza che facciamo in game con i soldi effettivamente che guadagniamo durante il gioco. Da un punto di vista miglioriamo le caratteristiche, quindi il fatto che sparano più velocemente, sono più forti, pesano di meno, possiamo avere il soppressore, fare i colpi più i magazine dei colpi più capienti, eccetera eccetera, e poi abbiamo quella parte di figosità che è stata messa all'interno del gioco perché possiamo colorarle e farle diventare più appariscenti. Questo elemento qui contribuisce al fatto che carichi l'aggro più velocemente. Vedere un energumeno grande e grosso con una mitragliatrice dorata che spara in giro fa un certo effetto, ecco, attira molto velocemente l'aggro su di sé. E a proposito dell'aggro, visto che mi piace parlare di queste due dinamiche diverse, io e Yuga abbiamo due approcci molto diversi al gioco. Io sono un cecchino e quindi mi piace stare lontano dall'azione, guardare il campo di battaglia e sparare da lontano. Yuga è a testa bassa col mitragliatore in mezzo alla gente, ormai ci conoscete qual è il nostro stile. Però questa cosa sull'aggro si vede, perché nei momenti in cui lui faceva il tank e andava avanti, io ero indisturbato perché potevo prendermi la posizione defilata e gli comunicavo: guarda che sto vedendo tutti, adesso comincio a farli fuori. Stessa cosa al contrario, perché nel momento in cui io cominciavo a fare fuori, lui aveva via libera per raggiungere la posizione successiva, e quindi si forma quella tattica classica del militare: chi è indietro scavalca quello che è davanti, e quindi c'è l'avanzata a passi, un passo alla volta, ecco. Prima si muove la parte sinistra, poi si muove la parte destra.
Anche perché il rimanere troppo lo stesso personaggio sotto il fuoco nemico, ovviamente non sono degli stormtrooper di guerre stellari, quindi ti mancano sempre, anzi in alcune fasi di gioco sono anche abbastanza coriacei e difficili, quindi è giusto bilanciare l'attenzione dei nemici verso i personaggi, ma proprio anche da un punto di vista solo dell'energia, del far recuperare energia l'uno all'altro. Se ci si trova in una posizione troppo sfavorevole e non si riesce a uscire perché è veramente bersagliati da una miriade di colpi, distraendoli con l'altro personaggio si riesce anche a sfuggire un po', a mettersi in una posizione vantaggiosa. Questo non è sempre possibile, infatti i due personaggi saranno sì molto spesso divisi nella stessa area per andare avanti, ma capiterà anche molto spesso che uno dei due cada per terra sotto i colpi. In questo caso non si muore subito, ma c'è un'altra meccanica che anche qui aumenta un po' il bond, aumenta un po' il legame tra i due protagonisti del gioco e anche i giocatori, che poi ovviamente si usa anche in altri giochi, quello della possibilità di andare a salvare, a rimettere in sesto il proprio compagno, che potrà comunque sparare. Infatti qua l'ho trovato molto divertente il fatto che col nemico, il compagno a terra, si possa andarlo a prendere, trascinarlo per andare in un posto sicuro e quindi permettergli le cure per riportarlo in salute, ma nel momento in cui si viene trascinati e quindi si lascia sguarniti chi ti sta salvando, tu puoi comunque sparare al nemico creando un fuoco di copertura che può appunto distrarre i nemici o tenerli comunque a bada nel momento in cui tu poi torni con l'energia piena. Non sempre è possibile, infatti qua soprattutto nel gioco single player l'IA ti porta a volte proprio nel mezzo della battaglia, tu sei quasi arrivato fuori tiro, finisce l'energia, arriva la IA e ti riporta nel centro del campo di battaglia e cade anche lui, muore anche lui, quindi perdete, dovete ricominciare da capo.
Ecco, per citare un altro gioco sempre di questo filone che ha a che fare, adesso che hai citato il medico che va a curare l'altro, mi viene in mente Team Fortress 2 ovviamente, che è di questo periodo qua, in cui ci sono i vari aspetti di cui vi ho descritto poco fa, le varie dinamiche, il cecchino, Levi, il tank e anche il medico diventano delle vere e proprie classi di gioco in quell'aspetto lì. Lì stiamo parlando di FPS, ma l'aspetto terza persona c'è tanto, sia esteticamente perché i personaggi li vedi, sia dal punto di vista che, essendoci tante persone all'interno di una partita, molto spesso vedi il retro di qualcun altro mentre stai attaccando, perché appunto è un gioco a squadre. Interessante perché è un'evoluzione di un aspetto di videogiochi di cui se ne parla abbastanza poco. Si parla tanto di videogiochi che hanno storie, giochi che sono un po' più arcade, passami il termine, o comunque molto più stupidi, o non tanto stupidi, ignoranti, ecco, quello sì. Se ne parla poco, e anzi ci starebbe di più. Finendo un attimo il discorso che aveva iniziato prima Yuga sulla EA, il fatto che EA ha speso tantissimo tempo negli anni 2000 con ovviamente EA Sports, ma soprattutto EA Sports Big, che arriva quasi al collasso in questo periodo, perché la serie di SSX è quasi alla fine, perché è uscito SSX Tricky, che forse è quello più famoso. Poi ci sarà Blur, che è un tentativo di andare sul realistico, proprio per seguire questa che è la scia, perché i videogiochi alla fine degli anni 2000 cominciano a tendere verso il realismo, che sarà poi protagonista negli anni dal 2010 fino a molto recentemente. Quindi andare verso il realismo puro. Tra l'altro siamo anche in un periodo storico che influenza molto, perché ovviamente il 2001 è passato da un po' di tempo, la guerra al terrorismo è ben presente, e è passato abbastanza tempo dalla tragedia per poter fare anche dei videogiochi che parlano di questa cosa qua. È un po' particolare, delicato come argomento, però effettivamente questo gioco lo fa. Ci sono delle citazioni all'11 settembre, e ne abbiamo parlato con l'uscita di Deus Ex, anche che in realtà è uscito prima, ma c'è quel periodo da precursore di quello che sarà l'aspetto del mondo del New World Order degli anni 2000. Qui lo vediamo anche perché non solo c'è stato l'11 settembre, ma tutta la guerra al terrorismo che c'è stata successiva, con la guerra in Iraq, in Afghanistan contro i talebani, eccetera eccetera, qui sono ben presenti, anzi vengono citate avvenimenti reali in cui sono state usate tante compagnie paramilitari che effettivamente sono i protagonisti di questa serie.
Un'ultima meccanica che è giusto citare in questo elenco che abbiamo fatto, questa sfilza di cose che si possono fare in questo gioco giocando appunto in coppia, è forse quella più soddisfacente dal punto di vista dell'adrenalina e del teamwork. Ti senti proprio un eroe degli anni 80-90 in gruppo, quando un po' come sui film degli Expendables, dei mercenari, quando vedi tutti questi eroi che fanno queste azioni tutti insieme coordinati, ed è anche forse una delle cose più famose dopo l'agro di questo gioco, è la modalità back to back, dove messi alle strette di solito sono delle sezioni in cui arrivano delle orde di nemici da tutte le parti dello schermo, quindi molto spesso è anche in campo aperto, avremo poca possibilità di usare le coperture, quindi il gioco ti dà come ultima risorsa finale questo back to back, che letteralmente i due personaggi vanno schiena a schiena e si spara in giro a tutti quanti, il tempo è leggermente rallentato, e spostandosi con il mirino tu giustamente dirai: come faccio a spostarmi senza andare sopra l'altro? In questo caso puoi andare col mirino sul tuo compagno che si sposterà, quindi hai anche questo agire in tandem, quando uno spara in alto l'altro si abbassa in automatico, e dà questo bel effetto di coordinamento, di coordinazione tra questi due personaggi, per quanto poco, e qua forse tiro un pochino la corda, dà un senso di affezione, cioè ti affezioni a questi due, al legame che c'è tra questi due personaggi, che nella loro storia di questo breve gioco, anche solo vederli così affiatati ti dà comunque il senso di fare qualcosa insieme, quindi esci un po' dal gioco col tuo compagno di giochi. In questo caso mi riferisco appunto al tempo che mi ho giocato con Ace, queste sezioni qua me le ricordano molto intense, perché ti fanno proprio dire: ah, che figata.
Sì, ci sono stati anche quei momenti. L'altra meccanica carina è quando trovi gli scudi, ad esempio stacchi una portiera di un'auto e uno dei due personaggi fa lo scudo davanti e si va avanti a testuggine, il personaggio dietro invece è lì a sparare in giro. Quindi è proprio un tandem, un affiatamento puro che hai del personaggio. E questa meccanica ultima qua, l'abbiamo citato diverse volte, mi fa venire in mente sempre Walker, quando giocavamo a Walker, no? Che uno guidava il robot e l'altro sparava, no? Hai questa cosa. O la stessa meccanica la facevamo anche in Mercs, che è un arcade che noi avevamo su Amiga, dove c'era quello che guidava e quello che sparava guidava la Jeep, e dietro c'era quello con la mitragliatrice che sparava in giro. Sono meccaniche fighe che vengono presentate come tali e sono uniche solo se giocate in due persone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
La storia di Army of Two nasce durante la seconda guerra in Iraq, quindi, come accennato prima da Ace, i riferimenti ovviamente all'11 settembre, al terrorismo, non vengono censurati, vengono fatti, anzi è anche un po' colorito come tutto quanto viene gestito. Siamo in un'epoca in cui le milizie private sono più in auge, e un plot di questo gioco è proprio la rivalità tra le milizie private, le milizie indipendenti, e la milizia vera e propria, quella statale. E infatti uno dei punti principali della trama è proprio questo: chi è meglio, quelli più preparati con i fondi privati, quindi dai magnate, oppure la forza statale dei volontari. I nostri due personaggi sono dei mercenari, e anche loro, infatti, la prima missione e la prima parte delle missioni ovviamente sarà la parte tutorial, dove impariamo attraverso un campo di addestramento militare le varie meccaniche di gioco, quindi l'agro, il back to back, l'aiutarsi a vicenda, il curarsi, quindi tutto quanto ci viene messo giù.
Battersi il 5.
Cioè, il battersi il 5, perché possiamo fare anche cose totalmente inutili come batterci il 5 o darci una testata di sdegno. Quindi anche un po' le taunt degli MMORPG, in questo caso qua possiamo farlo, se riusciamo a beccarci infatti infinite ore a vieni che ti do il 5 e scappare invece in giro per la mappa. Fatto questo, che ci fa conoscere anche un po' i due personaggi, perché all'interno del tutorial ci saranno i primi dialoghi tra i due e tra il loro capitano, andremo appunto poi nella prima versione vera e proprio sul campo. Anticipo questa cosa particolare, che le varie sezioni di gioco, la storia non è, cioè è lineare, ma le missioni non lo sono. Non è una storia che si protrae nel tempo lineare, ma ci sono, è come se fosse ad episodi che sono anche distanziati l'uno dall'altro da svariati anni. Quindi tra una missione e l'altra il mondo cambia, ci sono le conseguenze di quello che succede nelle missioni e dei personaggi che arrivano e vanno via. È molto particolare, l'ho trovato, che non sia proprio una storia raccontata dall'inizio, dall'anno 0 all'anno 5-10, ma si salta in anni anche in realtà molto importanti nella storia contemporanea.
Sì, è particolare perché appunto dopo aver fatto questo training in cui i nostri due protagonisti, che sono Tyson Rios e Elliot Salem, molto diversi tra di loro, ma al tempo stesso c'è qualcosa che li lega, il fatto che sono due combattenti che funzionano molto bene insieme. Tyson Rios è un militare pluridecorato, muscolosissimo, pelato e un tank vero e proprio, grosso, pesante, con una voce molto rocca, molto bassa. Dall'altra parte abbiamo Elliot Salem, che è un teppista con un pieno di tatuaggi, famoso per aver fatto piccoli furti, è un cecchino, è uno una persona, un ladruncolo, no? Quindi è uno che sa fare bene lo stealth anche. Però quando si mettono la maschera sono due persone a vederli senza maschera sono completamente diversi. Quando si mettono la maschera si vede che sono due fratelli. E questo lo vediamo nella prima missione, quella che è in Somalia nel 1993. E poi faremo diverse missioni che sono segnate con un luogo e una data. Quindi Afghanistan 2001, Iraq 2003, una porta aerea nelle Filippine sempre nel 2003. E poi le due parti finali in Cina e a Miami nel 2009. Che per l'uscita del gioco è ancora il futuro, che è una cosa particolare perché a quel punto si esce un pochino dalla realtà che vai a vivere, perché appunto hai parlato di Afghanistan, Iraq soprattutto, ma anche Somalia, perché Somalia nel 1993 non è che fosse un posto proprio sorridente, e vai a parlare con una guerra a Miami nel 2009, che è un po' strano parlare di una guerra sul suolo americano. È interessante perché viene presentata l'aspetto dell'esercito come compagnia paramilitare come se fosse quasi un gioco. È strano che effettivamente è un videogioco questo, ma i due Rios e Salem sono lì perché sono sotto contratto, quindi lo fanno per lavoro, ma c'è quella dinamica che si forma, ad esempio, se conoscete il Signore degli Anelli, tra Gimli e Legolas, con la battaglia a chi fa più uccisioni, no? C'è questa cosa qua, ce l'hanno anche qua, questa dinamica, questi due personaggi che si troveranno ad affrontare una serie di purtroppo nemici sempre della stessa razza, sempre degli stessi colori. Qua è un aspetto particolare del gioco, perché visto con gli occhi del 2023 notiamo come effettivamente questo gioco sia molto poco sensibile a alcuni aspetti, insomma, che oggi ci sarebbero tante persone che si indignano per cose di questo tipo, però ovviamente le battute sull'11 settembre e quello che viene mostrato è che vai a uccidere tantissimi arabi, vai a uccidere tantissimi africani di colore, è una cosa che succede, ecco, noi la diciamo. Per quanto riguarda appunto le missioni in Somalia, è interessante perché qui andiamo ad incontrare un personaggio che si chiama Clyde, Philip Clyde, è una specie di assassino che sembra quasi un supereroe, perché lo vediamo fare queste... sembra uscito da Assassin's Creed, adesso che mi viene in mente, perché c'ha questo coltello, il fatto che ha tantissime accrobazie, sembra essere quasi un super soldato da raggiungere, no? Noi siamo dei militari e lui sembra essere il più figo di tutti, che ci darà delle missioni, sarà un po' da inseguire, da capire che cosa sta facendo, e ce lo porteremo dietro per diversi anni, perché proprio lo troviamo nell'ultimissima missione. Le prime missioni sono abbastanza semplici, perché ci vengono dati quegli obiettivi che sono chiari, non ci sono obiettivi secondari in questo gioco, ma gli obiettivi, ve li elenco, quelli della missione in Somalia sono incontrare Clyde, eliminare Moalim, che sarebbe il capo guerra somalo, e quindi c'è un boss, c'è una boss fight abbastanza semplice, arrivare al punto di estrazione e usare le torrette. Qua c'è il momento cinematografico, no? Da film, no? Usare le torrette per mettere a sicuro un punto di estrazione, quindi ai momenti in cui viene costruito il fatto che tu sei fermo con la torretta e hai una serie di nemici che ti si parano davanti. Situazioni che elencate così forse non esprimono quanto il gioco riesce a darti, perché se uno va a asciugare il gioco, effettivamente è fai questo, poi fai questo, poi fai quell'altro, arriva in questo punto, uccidi questa persona, prendi questa persona e portala di qua. Sono molto molto asettiche se lo vediamo da questo punto di vista. La parte emergente di questo gioco è proprio che nel mezzo c'è la collaborazione tra i due personaggi.
Questo gioco mette forse la storia in secondo piano, con una storia abbastanza basilare, e come elencato da Ace, le missioni sono effettivamente: trova il tuo contatto che ti dà la missione, fai la missione, vai al punto di estrazione, difendi il punto di estrazione o difendi l'ostaggio e poi vai via. Quello che bisogna fare è molto semplice, perché viene proprio dato spazio al come farlo, perché già comunque le meccaniche di gioco portano via un sacco di attenzione ai giocatori allo sperimentare la meccanica dell'agro, l'affiatamento tra i due personaggi. Se ci fossero, secondo me, missioni troppo complicate, troppo strategiche nel portare a termine, nel difendere troppo un personaggio, portarlo, le missioni di scorta, potrebbero, secondo me, portare via il focus del gameplay, che è il punto di forza su cui hanno investito maggiormente nell'interesse del videogiocatore. Nella missione successiva, che invece siamo in Afghanistan nel 2001, quindi proprio nel periodo caldo, caldissimo di quell'anno, le missioni cambiano leggermente, però alla fine è sempre quello: avere un obiettivo, abbattere un elicottero, distruggere un missile, trovare però un ostaggio che è un nostro compagno di ventura, che era stato mandato per fare la nostra stessa missione ma è stato catturato, e quindi dobbiamo ovviamente liberarlo e arrivare alla fine della missione portandolo in salvo, e quindi facendo un minimo di esperienza anche questo personaggio, che ci dà delle informazioni in più, con la sua esperienza ci dà dei tasselli più importanti. Nel mentre, come dicevo, tra missione e missione c'è questo plot secondario, tra virgolette, ma in realtà è un plot primario, perché poi si ramificherà appunto nelle prossime missioni, e che si sta valutando se le milizie private, le compagnie paramilitari, possono sovracchiare l'esercito regolare, perché i risultati che anche grazie a noi le milizie stanno ottenendo li fanno mettere in ottima luce rispetto a magari dei, non dico fallimenti, ma delle prestazioni non così all'altezza della milizia normale. E quindi c'è questo plot dove ci sono due parti in America, due controparti che vogliono mettere ai voti questo disegno di legge, dove praticamente viene soppiantata la milizia pubblica e diventa la privatizzazione dei militari, praticamente.
Sì, sì, è particolare, perché adesso che ne stiamo parlando mi sto accorgendo di quanto effettivamente questo episodio sia anche un po' corrente, visto che si è molto spesso parlato nella guerra in Ucraina che c'è in questo periodo qui, delle milizie private anche nella guerra tra Russia e Ucraina. Particolare, ecco, questa cosa. Proseguendo invece nel racconto proprio di quella che è la storia, andremo in Iraq, faremo tutta una serie di, nel 2003 qua siamo proprio in piena guerra, seconda guerra del Golfo, tutta una serie di obiettivi per arrivare ad un bunker da distruggere e un altro boss, una boss fight. Le boss fight devo dire che sono abbastanza dimenticabili i nemici, ma al tempo stesso sono, mi ricordo l'adrenalina di quei momenti, ecco. Forse c'è una particolarità magari nel disegnare quelle che sono le arene dove vengono affrontate queste boss fight. Qualcosa di diverso comincia ad arrivare però con lo schema successivo, che è su una porta aerei nelle Filippine. Questo forse è lo schema più iconico, che ci ricordiamo molto bene, non solo perché è carino, è un posto un po' diverso, finalmente basta deserti e basta caverne e basta polvere, tanta polvere, e finalmente abbiamo qualcosa di colorato diversamente, ma al tempo stesso ce lo ricordiamo perché credo che l'abbiamo fatto metà del nostro tempo l'abbiamo speso qui.
Sì, perché essendo spazi ristretti, ma in realtà sulla base di una porta aerea abbiamo poco dove nasconderci, se non dietro gli aerei e dietro le casse, eccetera. In questo livello della porta aerea, che noi dobbiamo fermare perché è stata dirottata, è una porta aerea che è stata venduta, che però viene dirottata dai terroristi, abbiamo letteralmente orde su orde su orde di nemici, e a un certo punto, siccome gli spazi sono quelli, sono risicati, è più difficile farsi spazio, e qua forse c'è la componente snervante che se tu perdi, quindi quando perdi la vita entrambi, devi ricominciare all'inizio delle prime orde, quindi può diventare in questo caso frustrante. Infatti mi ricordo che abbiamo avuto difficoltà a tener duro, abbiamo mollato il gioco più riprese in questa parte, perché è molto molto non difficile di per sé, ma proprio ti dà fastidio il fatto di dover rifare sempre tutto da capo, nonostante questa missione dia un po' un twist, perché come nei classici cliché scopri che il tuo contatto Clyde in realtà non è così buono come dovrebbe sembrare, perché lo vediamo per un attimo che invece è in combutta con i terroristi. Quindi il grande turn del tuo amico, del tuo mentore, comunque di quello che ti dà le missioni da parte della compagnia paramilitare, che si rivela invece essere dall'altra parte.
Eh sì, qua c'è la critica che questo gioco pone, se vogliamo porla nella maniera più elevata, diciamo, più aulica, il fatto che le compagnie paramilitari in realtà vedono e sono guidate dai soldi, no? E quindi chi se ne frega, chi paga di più è quello da cui vado. Un po' quello che succede appunto con Clyde, che sarà poi il boss finale delle ultime due missioni, che sono appunto ambientate nel futuro rispetto a questo gioco. Comunque stiamo parlando del 2009, in questo caso in Cina prima e a Miami dopo, in cui il gioco prende di più un aspetto informatico, un aspetto multimediale, chiamiamolo così, perché dopo aver fatto un po' di missioni in cui nuda e cruda spariamo a terroristi, qui c'è qualcosina più di spionaggio quasi. Si parla di flash drive, di USB da rubare con dati, quindi c'è qualcosina più di spionaggio, di complottismo quasi all'interno di queste ultime due parti. Però ci sono anche dei momenti epici in cui dobbiamo buttare giù un elicottero, che è sempre figo farlo nei videogiochi. E poi nelle fasi finali appunto abbiamo questa serie di combattimenti uno dietro l'altro, in cui dobbiamo prima salvare una persona uccidendo le guardie, e poi lui viene preso da Clyde, quindi dobbiamo uccidere Clyde. Quindi è veramente un susseguirsi di micro missioni una dietro l'altra, che cambiano improvvisamente perché appunto si ribalta la situazione in un secondo.
Sì, infatti mi ricordo, se non sbaglio, l'ultima missione dove finalmente hai il confronto con Clyde per l'ultima volta è molto veloce, è un livello molto piccolo, sei all'interno di questo, non mi ricordo se era un aeroporto o un palazzo, però un palazzo.
Credo sia un palazzo, sì.
E sei su un piano del palazzo che è fatto a ciambella, e praticamente fai un po', ti rincorri continuamente con le varie orde appunto di nemici che arrivano, però è molto semplice in realtà, è anche molto corto se uno è molto bravo anche a sparare. Mi pare infatti che non so se è la prima volta o la seconda che l'abbiamo affrontato, tu come cecchino hai trovato la posizione giusta e l'abbiamo eliminato in pochissimo tempo, quindi anche lì ti dà un po' di rigiocabilità il fatto di posizionarti e avere il tempo per farlo, mentre io mi subissavo di mitragliate dietro una scrivania.
Sì, era finirlo più velocemente possibile prima che tu morissi in quel momento lì.
Esatto.
Era veramente una corsa a chi finiva gli HP prima, ecco proprio. Dopo questo combattimento con Clyde riusciremo ad eliminarlo, riusciremo a eliminare anche Dalton, che sarebbe un po' quello che gli dà il lavoro, quello che è il politico che vuole far diventare le compagnie paramilitari ancora più potenti, privatizzare quello che è l'esercito. abbiamo quello che è l'epilogo. Viene descritto Stockwell, che è il nostro capo, effettivamente il capo della nostra SSC, quella che è la compagnia paramilitare, che confessa, si passa i suoi 3 mesi di prigione, che è pochissimo se ci pensate per tutto quello che ha fatto. Ebbe un epilogo felice, se vogliamo chiamarlo così, perché Sal e Merios si mettono in proprio, chiamano Alice, che è il loro contatto, quella che gli ha dato le missioni, la voce fuori campo che sentiamo per tutto il gioco, e decidono di formare la Trans World Operation, oppure TWO, e quindi diventano effettivamente Army of TWO, dando ancora più senso al titolo del gioco. Il mettersi in proprio, secondo me, ci sta tantissimo come epilogo, perché non è un vissero per sempre felici e contenti, ma è semplicemente partiamo con la nostra agenzia, quindi stanno proprio dicendo guardate che ci sarà un seguito di questo gioco.
Sì, esatto, lo sono un po' al di sopra. Allora c'è il punto di insensibilità, tipo nonostante queste beghe politiche che giocano un po' con le guerre eccetera, loro fanno: noi siamo dei mercenari, ci piace fare quello che ci piace, quindi ci mettiamo in proprio, non vogliamo immischiarci con queste cose qua, noi vogliamo solo fare start-up, quello che ci piace, il nostro lavoro. Esatto, noi lo facciamo a modo nostro e ci guadagniamo pure. Quindi si vede comunque una certa ignoranza da action anni 80-90 e quindi qua si discosta un po', è un po' uno strappo, perché questo gioco effettivamente dal punto di vista delle meccaniche è molto ignorante, dal punto di vista della storia lo è, tira un po' con le tematiche invece reali, quindi ti dà un po' l'assaggio di mondo reale, però poi in realtà torna a essere il mondo alternativo, tipo sì ok, bello, triste, però in realtà siamo in un videogioco. Sì,
appunto, esatto, il siamo in videogioco dopo tutto è esattamente quello che secondo me questo videogioco fa. Molto spesso i videogiochi gli si dà anche degli attributi che sono di più di quello che in realtà potrebbero essere. Il fatto che deve essere arte per forza, deve essere darti un messaggio, darti una spiegazione, deve fare la morale, eccetera eccetera. In realtà questo gioco non cerca una morale vera e propria, magari esprime quei concetti di cui abbiamo parlato, appunto di antiguerra, che più o meno tutti i giochi fanno, ma non è tanto pretenzioso, anzi vuole essere ignorante, proprio perché da un certo punto di vista qui c'è l'aspetto negativo, se vogliamo chiamarlo così, di EA, che molto spesso abbiamo criticato. È comunque un gioco che vuol cercare di vendere, e quindi lo fa nella maniera più presentando un gioco che sia divertente, nonostante appunto il messaggio non sia proprio così profondo, ecco.
E questo era Army of Two, un gioco davvero interessante, ma per le componenti più disparate, quindi non per la storia rivoluzionaria, non per i muscoli, quindi la tecnica, la grafica, la musica, bensì per delle idee ben strutturate, ben innovative come l'agro, ed è per questo che ho deciso di dargli 7 maschere su 10, maschere che sono ovviamente un elemento fondamentale e distintivo dei due personaggi di Army of Two, e che ne sono anche la copertina, infatti li troviamo ovviamente in tutti i giochi, e sono anche personalizzabili, ovviamente come tutte le armi abbiamo anche le maschere che possono essere usate per attirare più aggro rispetto alle altre, essendo più appariscenti, che anche qua è un bello strappo dal classico militare che invece deve essere mimetizzato dappertutto. Qua invece puoi essere proprio, farti vedere il più possibile, ed è una meccanica di gioco, quindi il fatto di usare elementi cosmetici sono una parte del gioco, quindi è anche una cosa interessante questa, che molte volte i cosmetici, magari anche adesso con le microtransazioni, sono solo degli abbellimenti, non ti portano effettivamente migliorie nel gioco. In questo caso invece sono parte integrante, e quindi sono molto contento in un certo senso che abbiano utilizzato queste cose per dargli un senso, per averle, per impegnarsi di più e fare più soldi nelle missioni. È un gioco che, come detto, al di là della storia mi ha attirato proprio per il gameplay, e mi è piaciuta molto l'esperienza che abbiamo avuto nel giocarci la prima volta, scoprendo proprio queste meccaniche, anche dandoci qualche spinta, anche un po', sai, tra fratelli, soprattutto politica, no fai così, no spara di là, aiuto, muoviti, cosa stai facendo. E forse questa è la modalità che vi consiglio di giocare. So che è difficile, il fatto che comunque non ci si possa più giocare online toglie molto alla notorietà, anche alla possibilità di giocare effettivamente questo gioco, ma se avete la possibilità di avere anche solo un amico, un compagno o compagna, chiunque, abbiate un figlio, una figlia per giocarci, di una certa età, ovviamente, perché comunque è un gioco abbastanza violento con delle tematiche un po' così, però davvero vi consiglio, perché l'esperienza di split screen in couch co-op, insomma, come abbiamo detto, è il punto forte di questo gioco, e per questo gli do un bel voto, nonostante sia un gioco che ha anche ricevuto dei voti appena sopra la media, cioè l'hanno valutato bene, ma non è questo gran gioco rivoluzionario come può essere un Gears of War, però a suo modo ha lasciato comunque nel mondo dei videogiochi col sistema agro e nel cuore dei videogiocatori come noi che ci hanno giocato insieme dal vivo un segno indelebile. E tu Ace cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 paracaduti su 10 a questo titolo. Il paracadute è un'altra meccanica che è molto molto interessante, perché effettivamente sei in due, sei uno dietro l'altro abbracciati, uno che gestisce il paracadute per muoversi e l'altro invece che spara ai nemici per terra su cui stiamo piombando. È un gioco che Yuga ha detto praticamente tutto quello che volevo dire io riguardo al fatto che è un gioco molto che funziona perfettamente se sei in co-op e che è un'esperienza completamente diversa a giocare in single player. Anche nella nostra ricerca abbiamo notato come tantissimi che fanno retrospettiva o recensioni del gioco lo stanno facendo l'hanno fatto in maniera diversa, sia perché le recensioni al tempo sono molto diverse rispetto alle recensioni di adesso in retrospettiva, sia perché l'esperienza di ciascuno influenza tantissimo il giudizio che hai di questo titolo. Cioè è un gioco che se ci giochi e non ti piace, non ti piacerà mai. Se è un gioco che ti piace perché appunto hai l'esperienza di giocarlo in coppia magari con qualcuno, allora ti piace fino in fondo. Anche noi siamo partiti proprio con aspettative molto basse e ci ha un po' rapito dentro questo flow effettivamente che hai a un certo punto, quando ti prende bene e riesci a usare bene l'agro per come dicevamo prima, fare l'effetto elastico, no? Prima da una parte e poi dall'altra. È un gioco che da quel punto di vista è un po' meno accessibile degli altri, ecco, per come è fatto, inteso proprio come non tutti avranno un'esperienza positiva. Per quello il gioco ha ricevuto una media di 7-7,5 voti in generale, appunto 74 se vogliamo ragionare in centesimi, perché è un gioco mediocre che però può avere degli alti, può avere dei bassi, e quindi è fatto di estremi fondamentalmente. Però è un buon rappresentante di quelli che erano i giochi di questo periodo qua, soprattutto per un po' la spensieratezza. È un po' difficile da dirlo su un gioco che comunque parla di militari che uccidono persone eccetera eccetera, ma c'è questo aspetto molto più giocoso, un po' arcade, un po' che ricorda anche quelli che erano i vecchissimi arcade alla Operation Thunderbolt, presente, sai che hai la schiera di nemici Cabal, no? Sai che devi sparare veramente a di tutto e di più a vedere le robe che si muovono sullo schermo. Più o meno quella sensazione ce l'hai qui, oltre al fatto che comunque sei negli anni 2000, quindi slow motion e le cose figose da Max Payne e via cantante, insomma ce le hai.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e in questo caso ci preme, ci piacerebbe sapere se avete giocato intanto a questo gioco e se siete riusciti a giocarlo in couch co-op e non solo online, quindi con una persona al vostro fianco. Vi aspettiamo sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove sicuramente ci sarà qualcuno che ci avrà giocato e sicuramente si troverà tantissimi aneddoti che ne parlano, con anche condivisioni delle cose più assurde che si sia fatte in coppia, noi per primi, quindi siamo pronti a leggere quello che avrete da dire e ovviamente a darvi anche la nostra esperienza. Telegram, che ormai è un punto saldo dell'enciclopedia dei videogiochi, che non solo è composta da chi ci segue dal primo episodio, insomma è sempre stato uno zoccolo duro importantissimo, ma anche che ci dà una grossa mano per proprio sviluppare per le idee, per anche la scrittura degli appunti e tutto quanto. Davvero è una parte integrante dell'enciclopedia dei videogiochi e per questo vi ringraziamo, non solo i mecenate ma proprio tutti voi che fate parte del gruppo Telegram e tutti voi che vorrete partecipare, appunto unendovi anche voi alla nostra grande famiglia.
È un po' la nostra cooperativa, no? in quel termine lì, no? Che l'enciclopedia la costruiamo io e Yuga, ma con l'aiuto di tantissime persone, tanti spunti, ecco. Un'altra cosa di cui volevo parlare a fine episodio, visto che questo è effettivamente il penultimo episodio della stagione, volevamo dedicare questa puntata al fatto che abbiamo scelto un episodio che un po' richiama il motivo per cui esiste l'enciclopedia, il fatto che sono conversazioni tra me e Yuga, che abbiamo giocato insieme, abbiamo una passione in comune, e quindi volevamo dedicare un episodio così, che è l'ultimo che registriamo senza ospite, mentre settimana prossima avrete l'ultimo episodio della stagione, il 220. Sarà dedicato a un gioco interessante, non vi diciamo niente perché ci piace darvi la sorpresa direttamente domenica prossima, e poi prenderemo una piccola pausa e ci vediamo nel 2024 con la stagione 6 addirittura. Siamo addirittura già arrivati a questo punto con il primo episodio, che sarà ovviamente su Metaslug 6. Se abbiamo tempo eccetera eccetera, ma queste cose ve le diciamo negli editoriali, faremo anche i Golden Guybrush di fine anno, che sono i nostri premi per il miglior episodio dell'anno. Faremo un po' le retrospettive, probabilmente faremo una live dedicata a riguardo se riusciamo a trovare il tempo. Però se volete informazioni in più, Telegram è la maniera più semplice per poterci contattare, la maniera più semplice per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e come sempre giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Ha ha ha.